a me è capitato di fare anche la selezione dei curricula per le persone che volevano andare in missione con MP, e ho visto che incredibilmente, nonostante appunto l'organizzazione si sia formata per l'input nel 99 e nel 2002, adesso ci sono più di 100 organizzazioni dentro e molto viene elaborato anche a livello teorico in Europa, negli Stati Uniti, ma c'è una varietà di nazionalità incredibili anche tra gli operatori, quindi quello che volevo chiederti appunto com'è l'atmosfera in NP, che aria si respira anche con i colleghi.
Per lavorare con NP bisogna essere completamente open, perché ci troviamo da un momento all'altro dopo un percorso, ovviamente dopo un percorso di studio e poi un percorso di selezione, ma ci troviamo in una comunità assolutamente multiculturale, ci troviamo a vivere con persone che arrivano da paesi diversi, con storie diverse e anche con idee diverse tante volte, ci mette insieme l'idea di non violenza, di non partisanship, però abbiamo anche storie diverse, per cui arriviamo religioni diverse per esempio, per cui dobbiamo imparare a essere assolutamente molto rispettosi gli uni degli altri, non imporre nessuno delle nostre idee, però nello stesso tempo a pretendere a dare il rispetto dovuto per tutte le piccole cose di ogni giorno, quindi anche si richiede di imparare giorno per giorno come la stessa cosa non sia percepita nello stesso modo dagli altri. Perché siamo molto differenti non soltanto per lingua ma proprio per cultura e per comportamento, per cui questa è una cosa che nel momento in cui arriviamo sul campo e viviamo con le altre persone, perché spesso e volentieri siamo tra i pochi internazionali presenti in un luogo e viviamo 24 ore su 24 praticamente insieme, perché molte volte per problemi di lingua, per problemi di conoscenza non riusciamo ad avere un'interazione continua nei primi tempi soprattutto con le persone nel luogo in cui siamo. Questo io sono estremamente sincera con voi, non voglio dire che tutto va bene, diventiamo immediatamente integrati nel posto dove siamo, perché non è vero, perché ci sono delle difficoltà, perché spesso sono, soprattutto quando stai in un'area che non è un'area cittadina ma un'area rurale, devi imparare proprio anche tanti comportamenti che possono essere offensivi, quindi a tenerli da parte, a comportarti in una maniera diversa, e quindi stai molto con le persone che sono con te, e già con queste persone con le quali si unisce un'idea, ci abbiamo tante differenze, per cui questa è una parte che per me è bellissima, io ritengo sia una parte bellissima del nostro lavoro. La preparazione che deve avere, normalmente arriviamo da un percorso universitario, normalmente scienze umane o quindi scienze politiche o studi internazionali, dopodiché Nonviolent Peace Force organizza dei training che sono i training di base, appunto la selezione di cui parlava Luisa serve a dividere persone che possono o forse non hanno ancora la forza di partecipare a questi training. Dopo questi training, che sono normalmente di 2 o 3 settimane, adesso è un momento in cui MP si sta rielaborando, anche sta rielaborando il curriculum di questi training. Comunque, quello a cui ho partecipato io, per esempio, è stato un training di un mese a Nairobi. L'ultimo training che è stato fatto è stato un training di 2 settimane. Una volta che hai superato questo training, se sei adatto per fare un lavoro sul campo, avrai un in-country training, quindi il paese per cui verrai destinato una volta arrivato nel paese dai un altro training dove ti verrà spiegata tutta la situazione del paese, tutto quello che sono anche i costumi e i comportamenti nel paese, la situazione politica nel paese, per essere poi impiegato come analista civilian peacekeeper. Il lavoro sugli studi sui diritti umani sono fondamentali, gli studi internazionali sono molto utili, secondo la mia personale opinione anche gli studi antropologici sono molto utili, sempre tornando al discorso di non fare danni.
Certo, poi vorrei ricordare che adesso MP, proprio lo scorso mese, ad aprile, ha firmato un accordo con UNITAR, poi si vedeva la collaborazione, la prospettiva comunque di collaborazione. Ricordo che MP anche produce a livello teorico delle riflessioni e degli studi anche di fattibilità, poi c'è questo documento recente, alla fine poi vi daremo qualche indicazione anche più pratica per chi volesse indagare ulteriormente. E quindi ha siglato un accordo con UNITAR per la formazione del personale, perché del personale civile. L'approccio di MP, essendo così originale, prevede anche aspetti nella formazione che normalmente non sono contemplati per un operatore umanitario, né spesso per un operatore di pace, cioè delle competenze specifiche sulla capacità di gestire le dinamiche di conflitto anche a livello interpersonale, anche all'interno dei team. E quindi fortunatamente, diciamo, gli studi sui conflitti nei loro elementi di base, nel profilo di base, sono applicabili a conflitti di qualsiasi livello, quindi l'idea della preparazione specifica proprio sulla trasformazione dei conflitti vale da come ci si relaziona all'interno del gruppo a come ci si relaziona con la tensione esterna dell'operatore con la società nella quale si trova in contatto, e anche alle dinamiche del conflitto più generale.
Assolutamente. Se pensiamo come il conflitto sia parte della nostra vita quotidiana, cioè noi viviamo giorno per giorno, ci troviamo a dover affrontare dei conflitti, e questi conflitti spesso, i micro conflitti sono spesso più deleteri, entrano dentro di noi in maniera così subdola che tante volte non riusciamo ad applicare le nostre conoscenze al micro conflitto. In situazione di lavoro, come la situazione di lavoro con un violent peace force, devi in qualche modo affrontare questo il micro conflitto, lo deve affrontare ogni giorno, perché è normale, siamo tutti quanti esseri umani, per cui in situazioni sociali, in condizioni di stress, è molto facile anche a volte dimenticare, per il tuo scopo generale molto grande, dimenticare anche che devi risolvere prima il micro conflitto, e questa è una cosa per la quale veniamo anche addestrati durante i training, siamo addestrati anche a questo, sì, assolutamente, perché non potremo farne a meno, perché lo stress al quale sei sottoposto andando in una zona di guerra è uno stress forte, è uno stress che devi affrontare. E non sai mai quale sia la tua reazione. Perché uno pensa di essere assolutamente molto forte e molto pronto a questo, in realtà a me è capitato di vedere persone che veramente hanno detto: no, io devo tornare a casa perché non posso affrontare questo, ma non tanto il fatto di andare in un campo profughi, in un campo di sfollati, IDP, che ti pone davanti a delle situazioni terribili, di sofferenza, di privazione, di impossibilità, è tremendo, però è ancor più, parlando di questa cosa qui, quando poi torni nel tuo spazio, devi avere la possibilità di creare una situazione non conflittuale, di risolvere il conflitto, come dire, in maniera liscia, smooth. in maniera liscia e quindi non lasciare influenzare questo grande stress che c'è durante la giornata, non lasciarti prendere da questo, riuscire a superarlo, riuscire a non ributtare sugli altri quella che è la sofferenza di altri che è passata attraverso te e che potrebbe diventare anche un grande desunatore.
Senti, Eliello, se posso fare una domanda personale, per te qual è stata, diciamo, la rinuncia più grande, la cosa che ti è mancata di più? La cosa che devi con più impegno accettare, una sfida accettare per il fatto di vivere comunque un lavoro, penso, molto gratificante, molto di grande soddisfazione, però ecco, raccontaci anche questo aspetto oscuro che penso ognuno non ce n'è.
La pizza? per me è stata la grande rinuncia, realmente, personalmente, la grande rinuncia è stata rinunciare al piccolo villaggio nel quale sono stata per 2 anni, per passare nella capitale, passare dall'operazione, dal campo operativo, quindi dal field, da fare le cose dove vedi il risultato, a essere in ufficio a preparare la strategia, ma la strategia quella globale, della quale però sai che stai facendo un lavoro importante per l'organizzazione, ma non hai il risultato immediato, no? Non hai appunto il ragazzo che vedi sorridere dopo che invece l'avevi visto senza espressione, non hai il risultato, le persone che ti vengono a dire senza di voi probabilmente qui sarebbe scoppiato, avrebbero dato fuoco ai negozi come hanno fatto nell'altro villaggio. E quindi quando passi dal field a una situazione tra virgolette di management nella capitale, questo per me è stata una grossa sfida, una grossa rinuncia, e insomma.
Bene,
questa è stata molto grossa, più che rinunciare all'Italia.
Penso che dire sì, che la più grande rinuncia per te è stata appunto di avere una limitazione nel contatto col campo, quindi penso sia una testimonianza così forte, però visto che abbiamo ancora una mezz'oretta di tempo a disposizione, vorrei sicuramente aprire alle domande di voi partecipanti per rivolgere a Gabriella tutte le curiosità o i chiarimenti o le informazioni che non sono emerse finora, o solo per commentare, per dirci che cosa ne pensate, se conoscevate già questa realtà, se ne avevate avuto notizia. Prego.
Sì, io volevo chiedere qual è la risposta locale del DNP. Cioè, come reagiscono i civili alla vostra presenza, se non sono molto competitivi a voi, cioè, nel senso, qual è appunto la risposta civile della vostra presenza lì?
Allora, questa è interessante questa domanda, fare perché uno dei compiti più difficili per noi è di non essere una presenza impositiva, perché quello che succede, questo per esperienza mia, ma non soltanto per esperienza mia, anche per letteratura, è che quando c'è qualcosa, un internazionale, e internazionale, ripeto, è una categoria che definiamo così, però ognuno è internazionale quando è fuori, però una presenza internazionale, molte volte c'è una sudditanza. Quindi le persone accettano tutto quello che l'internazionale propone, spesso viene accettato in modo acritico, quindi soprattutto in una situazione dove l'aiuto è stato così pesante, così globale, così forte, quindi c'è una criticità rispetto all'internazionale, e questo qui secondo me è una cosa estremamente negativa, una cosa che dobbiamo essere talmente capaci da evitare, dobbiamo evitarla in ogni modo. Per cui nel momento in cui questa accettazione di superficie diventa invece una dinamica di relazione con critiche anche internazionali e con la capacità di dire ok, tu sei qui, magari facciamo delle proposte, ma anch'io ti faccio delle proposte. Questo è un grande vantaggio. Normalmente quindi c'è una accettazione totale che poi non è in realtà accettazione, ma è un'accettazione di superficie. Quindi tu mi proponi, se io dico facciamo l'esperienza che vi raccontavo prima, no? di questo Harry Warren Network. Se io arrivo e dico ok, NP vuole organizzare un Harry Warren Network per le elezioni, perché così siamo... qualsiasi cosa succeda, cioè, tutti dicono sì, che bello, e poi ognuno torna a casa e sinceramente non gliene può, come si dice, non me ne può fregare di meno, no? Mentre se c'è un processo in cui le persone stesse sono quelle che poi propongono, allora diventa qualcosa di tuo. E questa diventa poi un'accettazione differente. Naturalmente poi. Questa è la cosa più profonda, sono anche l'accettazione, quella invece immediata, e per noi è importante, l'accettazione è una delle nostre forze, quella vera però, e per fare questo dobbiamo imparare appunto a relazionarci con il posto dove siamo. Quindi andare vestiti in un certo modo, a capire che, per dire una cosa stupida, a capire che in determinate società se vai a presentarti dal Divisional Secretariat, che è una specie di sindaco locale, devi avere gli abiti stirati. Perché è importante avere gli abiti stirati? Avere l'abito stirato fa parte del processo di accettazione. Quindi su veramente piccole cose, sto veramente andando nel piccolo piccolo, però avere uno studio dei costumi è importantissimo.
Ci sono altre domande?
Volevo fare una anch'io. Nella tua esperienza, quanto l'aiuto crea dipendenza? Perché su questo c'è un dibattito oggi, insomma, voglio dire, una delle grosse problematiche della cooperazione a 360 gradi riguarda il problema poi di empowerizzare, tra virgolette, in maniera sostanziale le comunità di lavoro. Tra l'altro questo è un problema che, se vuoi, trasferito in chiave completamente diversa, ma riguarda anche i rapporti nord-sud Italia, insomma, nel senso che una delle grosse questioni che concerne oggi in qualche maniera il dibattito anche in senso federalista, utilizzando questa parola nell'accezione più negativa che ha oggi il dibattito politico e non certo nel senso in cui originariamente è nata, è proprio quella di, come dire, redistribuire le risorse in maniera diversa, cosa che però non si è mai tradotta in costruzione di capacità.
Guarda, qui apri una porta spalancata, nel senso che questo, come probabilmente abbiamo detto durante questa ore e mezzo in cui siamo insieme, è una delle basi. Non creare dipendenza è una cosa che è difficilissima, però sulla quale ogni volta, come non va il Peace Force, ci richiamiamo tutte le volte. Ogni volta che c'è una deviazione verso la creazione di dipendenza, noi cerchiamo di evitare. Indubbiamente un paese come lo Stato, che sono arrivati tantissimi aiuti, questo è un rischio enorme, è un rischio grandissimo, è proprio un rischio presente veramente in ogni momento, e che purtroppo tante organizzazioni di tipo umanitario, tante organizzazioni di aiuto non hanno ben presente. Quindi parlando per esempio del lavoro fatto con queste organizzazioni locali, questa era proprio la capacitazione, l'empowerment di questa organizzazione, era fondamentale per non creare dipendenza. Il fatto che tutto questo processo di cui parlavo prima sia stato fatto in lingua locale era per non creare per non avere la presenza forte degli internazionali che poi sarebbero stati quelli a cui riferire sempre, poi piano piano tirarsene fuori e lasciare in mano alle organizzazioni locali tutto quanto. Il lavoro che stiamo facendo con Human Rights Defenders in Colombo, anche quello, non creare dipendenza è una delle cose che abbiamo ogni momento davanti a noi, perché è molto facile, perché se dice avete bisogno di accompagnamento? È chiaro che ognuno avrà bisogno di accompagnamento, no? Perché anche soltanto perché tu sei stato minacciato una volta, ma fino a ieri sei andato per conto tuo a lavorare o sei tornato, nel momento in cui sai che quello e quell'altro sono accompagnati da empiri, se non siamo talmente bravi da definire qual è la nostra presenza, è chiaro che poi ti arriveranno tutte le richieste. Questo è successo, perché non siamo esenti da errori, però fortunatamente cerchiamo sempre di ripensare agli errori che facciamo, che abbiamo fatto. Quindi non creare dipendenza è importantissimo, e tutte le volte all'interno dell'organizzazione richiamarsi e riunirsi e dire guardate che se facciamo questo chiaramente creiamo una situazione in cui verrà chiesto, e sempre avere presente che ci sono le capacità, esistono all'interno del paese altro, esistono le capacità e ci sono le persone che possono fare il nostro lavoro. Il lavoro sul capacity building è un lavoro fatto per questo, è un lavoro che poi dà questo tipo di risultati. Per farti un esempio molto breve, abbiamo fatto questo training sul Arabian Civilian Peacekeeping in alcune comunità nell'est della Sri Lanka, perché le comunità potessero poi fare il lavoro che facciamo noi, quindi per poi andarcene. E dopo un mese alcune donne che avevano partecipato a questo training nell'est di Batticaloa, nelle zone interne di Batticaloa, sono autonomamente andate a fare un'azione di advocacy che non hanno fatto prima. Questo è un risultato, e questo è un tentativo di non creare dipendenza. Ma giustamente questa è una cosa importantissima alla quale dobbiamo lavorare sempre e continuamente. Non possiamo distogliere l'attenzione un attimo, perché è facilissimo sentirsi virgolette onnipotenti, ok? Ed è quindi necessario destrutturare questa sensazione di onnipotenza. Devo dire anche che la situazione dell'internazionale in paese, a lavorare fuori è una situazione di grande privilegio, è una situazione di grande lavoro, di lavoro pesante, ma una situazione anche di grande privilegio, perché bisogna stare attenti a non, io dico, gongolarsi in questo privilegio, e avere presente che privilegio è e non è la norma. Quindi è un lavoro continuo, no? Non si deve smettere mai di, non si deve mai far calare l'attenzione a questo.
Io invece posso chiedere qual è il vostro rapporto sia con le organizzazioni internazionali, se e quando sono presenti nel luogo in cui lavorate, e sia con le altre ONG o comunque con organizzazioni come immagino la Croce Rossa, penso in maniera classica all'aiuto umanitario, quindi portare cose, ONG come immagino Emergency, fortemente schierate in molti casi, o comunque che portano al territorio, diciamo, masse di capacità che si traducono poi in costruzioni forti, no? Come ospedali, come un intervento forte.
Ancora, noi apriamo spazi, quindi se parliamo di organizzazioni di tipo umanitario, insomma, ambientale emergency, che in particolare non c'è in Sri Lanka, ma ci sono altre organizzazioni che fanno un lavoro simile, se queste organizzazioni hanno bisogno di una presenza protettiva per andare in determinate zone, in zone particolarmente vulnerabili, in zone dove sono minacciate, in zone a rischio, noi diamo la nostra disponibilità per la presenza, per l'accompagnamento. Okay? Per quanto riguarda altre organizzazioni internazionali, noi lavoriamo in stretta collaborazione con UNICEF, per quello che riguarda i bambini affetti dal conflitto armato e per la capacitazione delle famiglie, una facilitazione di genere anche, capacitazione di genere con UNICEF. Lavoriamo a stretto contatto con UNHCR per tutto il discorso del Canada Space and People, e con loro lavoriamo veramente in grossa collaborazione, provvedendo monitoraggio e presenza nei campi e durante il resettlement, quindi facendo un lavoro molto grosso insieme a loro. Con ICRC siamo molto simili, ci sono delle cose che possono essere veramente fatte in collaborazione con ICRC, molto simili e molto differenti, perché noi abbiamo la capacità di essere immediatamente raggiungibili dalle persone, perché siamo sul territorio, i nostri uffici non hanno filtri, una persona che viene a chiedere aiuto entra immediatamente. Nello stesso tempo lavoriamo in collaborazione con ICRC, perché loro, che invece hanno tanti filtri, quindi le persone più difficili per loro accedere a ICRC, però loro hanno per esempio accesso alle prigioni, alle liste dei prigionieri, alle liste per cui lavoriamo tantissimo insieme. Loro mandano, tra virgolette, clienti a noi, noi nello stesso tempo utilizziamo ICRC per risolvere problematiche, quindi c'è uno stretto contatto, una collaborazione molto forte. Le organizzazioni con le quali lavoriamo di più, perlomeno io parlo in Sri Lanka, quindi con le organizzazioni presenti in Sri Lanka, sono ICRC, UNICEF, UNDP per quanto riguarda l'empowerment nelle comunità, UNHCR, lavoriamo molto anche con NRC, che sarebbe Norwegian Refugee Council, sempre soprattutto con gli UNDP.
Una domanda un pochettino più tecnica, perché sì. Lei ha detto che lavorate con l'UNDP. Noi, alcuni di noi sono andati 2 settimane fa a Ginevra, abbiamo avuto anche un incontro con l'UNDP, e loro ci parlavano di questa loro attenzione ultima che hanno verso i diritti umani, perché loro guardavano soprattutto lo sviluppo, i diritti umani poi verranno dopo. È vero il fatto che stanno lavorando molto sui diritti umani, o è solo un passaggio che hanno, che chiedono aiuto su tutto ciò che riguarda pacificazione, diritti umani, soluzione dei conflitti, o ancora hanno un'ottica soprattutto di sviluppo economico e culturale?
Io ti parlo per esperienza personale, perché non posso dare un giudizio per quanto riguarda la globalità di UNDP, perché poi se entriamo nel discorso delle Nazioni Unite e le agenzie delle Nazioni Unite è qualcosa ancora di più difficile. Però per quanto riguarda UNDP a livello locale nello Sri Lanka, c'è stata una grossa collaborazione con loro per quanto riguarda la capacitazione, capacity building in queste comunità. È stato un progetto pilota, povero, un progetto estremamente povero, però che ha dato dei buoni risultati, pensando alla quantità di fondi che c'erano. È stato fatto in collaborazione con UNDP, quindi UNDP con un occhio anche a qualcosa di più sostenibile nel tempo che non il semplice uso di pepino. Sì.
Volevo chiedere, premesso che non conosco purtroppo il conflitto in Sri Lanka, quindi non so bene quali sono le parti in causa, ma i vostri rapporti, prima lei accennava, con la polizia, le forze dell'ordine, per garantire la sicurezza vostra, della vostra attività, delle persone che aiutate?
Dunque, questo era uno dei progetti che avevamo. Questo progetto è il Confidence Building, che purtroppo non ha ricevuto nessun finanziamento, per cui abbiamo dovuto inglobarlo negli altri progetti, ed è poi ogni progetto si intersega con gli altri. Confidence Building è uno dei progetti più importanti, e i nostri rapporti con le forze di sicurezza sono importanti per noi e importanti per le persone che a noi si rivolgono. Noi chiediamo sempre alle forze di sicurezza, ma non soltanto, in generale tutte le istituzioni che in questi paesi hanno potere, hanno grosso potere, di fare il loro dovere, di fare il loro dovere, fare quello per cui sono sulla carta, loro sono dedicati a fare questa cosa qui. Per esempio, la polizia teoricamente dovrebbe essere al servizio della popolazione locale, quindi dare un servizio. E noi lavoriamo su due binari. Il primo è la costruzione di relazioni con loro, e questo è più facile a livello locale che non a livello generale, per cui quando siamo in piccole situazioni come quella in cui io ho vissuto per 2 anni a Valascenai, alla fine costruire queste relazioni con le forze di sicurezza e anche con le istituzioni è facile, perché la tua presenza, la tua capacità di andare a spiegare cosa stai facendo, spiegare che tu non sei contro nessuno ma sei per qualcosa da fare, per cui è facile. È meno facile a livello nazionale perché sono meno accessibili, però l'ultimo lavoro che personalmente ho fatto a Colombo è stato di creare queste relazioni con tutte le forze di polizia soprattutto, quindi a livello nazionale, e abbiamo una bella rete adesso di rapporti creati prima che le cose succedano, perché non puoi creare un rapporto nel momento in cui le cose stanno succedendo, quindi non nel momento in cui devi andare a chiedere qualcosa, devi averlo già fatto prima, e questo è uno sforzo continuo, perché poi non basta una volta, ma devi continuare a costruire, per cui crei anche degli escamotage per creare questa relazione, per cui per esempio con la Cinai abbiamo detto ok, noi ogni mese li portiamo il report di quello che abbiamo fatto durante il mese e lo portiamo anche alla polizia, all'esercito, in modo da creare questo continuo contatto e da far vedere cosa stiamo facendo, che siamo davvero un'estrema trasparenza in quello che facciamo, naturalmente proteggendo la sicurezza e la privacy dei nostri beneficiari. Okay. Quindi sì, questo è un binario. Il secondo binario è la creazione di fiducia, di confidenza tra le persone del posto e le forze di sicurezza. Quindi, e questo lo facciamo accompagnando le persone che hanno delle denunce da fare, che hanno delle lamentele da fare. Se loro non hanno la fiducia necessaria per andare, per esempio, dalla polizia a dire a me è successo questo, perché troppe volte quando sono andata a dire è successo questo si sono ritrovate in problemi, gli offriamo la nostra presenza, e la presenza di un'organizzazione internazionale fa sì che ognuno faccia il proprio dovere e questa è una cosa, però questa è nell'immediato. Quindi andare a accompagnare una madre che sa che un gruppo di un gruppo armato vicino al governo le ha preso il figlio, andare a fare questa denuncia alla polizia, se lei non vuole andare da sola, noi l'accompagniamo, poi sarà la madre stessa a fare la denuncia, noi siamo lì soltanto come presenza, però normalmente questo scatena delle reazioni diverse, quindi rispondono a questa cosa. È capitato, dopo lavorando con la comunità, lavorando con l'organizzazione, questo è tutto intrecciato, che alcune persone che noi avevamo accompagnato per fare una denuncia, a loro volta siano diventate persone che accompagnavano altri, e questi sono risultati, dal mio punto di vista sono grandi risultati.
Sia durante magari l'attività quotidiana della redazione sul giornale, come diceva prima, cercavo di trovare oggetto di un atto di violenza, anche direttamente come siete occupati a reagire.
Noi abbiamo un.
Sì, poi volevo chiedere anche un livello più ampio, qual è il livello di tensione del conflitto che tollerate, a che punto del conflitto decidete che si può entrare e agire oppure quando è troppo pericoloso.
Certo, allora parto dalla seconda, Noi andiamo in un paese solo esclusivamente se questo paese in qualche modo fa parte di trattati internazionali rispetto a leggi internazionali. Quindi diciamo che in questo momento, per esempio, non andremo in Somalia, perché non ci sono garanzie di rispetto degli internazionali. Quindi questa è la prima cosa, non andiamo in paesi dove si pone a rischio l'incolumità dei membri dell'organizzazione, anche perché un operatore di pace morto non serve a nessuno, quindi questa è una cosa di base. Naturalmente poi le cose possono capitare, però diciamo che dobbiamo partire con delle garanzie, paesi che fanno parte della comunità internazionale, che teoricamente rispettano il legittimo nazionale e fanno parte dei trattati, altrimenti non ci andiamo. Noi abbiamo dei protocolli di sicurezza con delle guidelines abbastanza dettagliate su quello che dobbiamo e non dobbiamo fare. Abbiamo dei protocolli per quanto riguarda gli accompagnamenti. Prima di fare un accompagnamento dobbiamo vedere che questo non ponga a rischio prima di tutto la persona che accompagniamo, che non ponga a rischio l'organizzazione, che non ponga a rischio i membri dell'organizzazione. Una cosa che facciamo ogni volta, tu mi rammentavi la presenza al giornale, prima della prima notte al giornale, io sono andata insieme a persone del giornale stesso e altri colleghi a presentarsi alla polizia del posto dove il giornale è e dire: guardate, noi siamo qui, noi questa notte saremo qui e saremo qui anche domani notte, dopodomani, perché noi stiamo dando la nostra presenza protettiva a questo giornale, quindi se succede qualcosa ci rivolgeremo a voi. Quindi chiamando in causa quelli che in qualche modo potrebbero essere i perpetrators, perché in questo caso poteva essere il rischio che proprio le forze governative arrivassero a dare qualche problema al giornale. Andiamo sempre con estrema chiarezza a dire: siamo qui, stiamo facendo questo, niente viene nascosto, e questa è una delle cose che ci dà protezione. Noi non siamo in posti dove c'è una sicurezza anche armata, quindi anche perché non possiamo assolutamente permettere che episodi di violenza succedano in connessione con quello che noi stiamo facendo. Per cui se questo giornale, per esempio, avesse avuto delle guardie armate, aveva tutto un sistema di sicurezza, però avesse avuto delle guardie armate, noi abbiamo detto non possiamo e non vogliamo stare in questo tipo di situazione. Abbiamo tutta una rete di comunicazione che mettiamo in atto quando facciamo questo tipo di lavoro, presenze o accompagnamenti, quindi tutta una scansione di messaggi che dobbiamo mandare durante un accompagnamento, alla partenza, quando arriviamo nel posto dell'accompagnamento, quando prendiamo la persona o magari quando l'accompagniamo all'aeroporto. Quindi abbiamo tutta una ci sono dei protocolli precisi e dettagliati anche per le operazioni. Non andiamo mai, per esempio, non dovremmo andare mai, poi in realtà ci andiamo qualche volta, a fare un accompagnamento da soli. Ci dovrebbe essere la presenza di due internazionali sempre. Purtroppo non sempre è così, perché tante volte lo facciamo anche da soli, però come protocollo dovremmo essere sempre in due persone, e abbiamo satellitari, insomma ci sono tutta una serie, abbiamo dei progetti per l'evacuazione, abbiamo dei progetti quando dobbiamo stare in stand by, insomma ci sono tutte queste protocolli di sicurezza, ci sono tutte.
Bene, visto che mancano pochi minuti volevo raccogliere le ultimissime domande, se ce ne sono, prima di concludere. Ce ne sono due, tre. Okay. Bene, magari possiamo farlo veloce insieme, e così risponde.
Io sono andata velocissima.
Allora, una delle cose essenziali è che noi cominciamo a fare uno studio di fattibilità nel paese soltanto se chiamati da organizzazioni dell'opposto. Quindi non è che noi decidiamo andiamo qui, andiamo di là, no, soltanto se delle organizzazioni di società civile o di difesa di human rights ci chiamano, andiamo e facciamo questo studio di fattibilità. Dallo studio di fattibilità viene poi deciso a livello dell'esecutivo della ICG in DMP se in questo paese ci sono le condizioni di sicurezza e di necessità per andare. In questo momento noi siamo presenti in Sri Lanka, che è il progetto più antico, più vecchio, ed è un progetto che, nella mia opinione, in poco tempo, se il trend è questo, dovrebbe essere anche terminato. Il secondo progetto che abbiamo nelle Filippine, in questo momento noi siamo parte del gruppo che per il ceasefire, quindi NP è parte proprio di questo processo di normalizzazione nelle Filippine, siamo partiti adesso in Sudan, è proprio la missione è appena cominciata e ci stiamo preparando per le elezioni del 2011, referendum del 2011, e quindi siamo lì. Ci sono studi di fattibilità in Georgia, uno studio di fattibilità in Honduras e un altro studio di fattibilità c'era in Palestina, però per il momento i progetti aperti sono questi, Sri Lanka, Filippine e Sudan. Abbiamo avuto un progetto in Guatemala, questo progetto è finito, è un piccolo progetto ed è finito. C'era stato uno studio di fattibilità in Colombia, ma alla fine è stato deciso che non sarebbe stato fatto non sarebbe partita la missione.
Volevo sapere che cosa voi implementate a livello pratico in The Field, quello che è il progetto di creazione di quelli che lette in spazi sicuri, e quanto la creazione di spazi sicuri risenta fortemente delle relazioni, dei rapporti di fiducia, ma anche credo dell'accountability che avete rispetto alla popolazione civile, per certi aspetti anche rispetto alle istituzioni locali.
Certo, fa parte di tutto il processo di cui parlavamo prima, quindi la nostra capacità di creare spazi sicuri, chiaramente i nostri spazi sono spazi virtuali, non uno spazio reale, quando si parla di spazio sicuro è uno spazio di azione sicuro, è appunto la capacità di essere credibili a tutti i livelli, quindi credibili con le comunità locali, di avere delle forti relazioni con le forze di sicurezza e con le istituzioni, di mantenere veramente alto il livello di non partigianeria, che parola in italiano, di non partigianeria, avere questo riconoscimento, e quindi questo ci crea la possibilità di creare questi spazi. È un processo lungo, in Sri Lanka noi ci siamo dal 2003, e continuiamo a lavorare su questo giorno per giorno, non si deve mai mollare l'attenzione sulla capacità di essere, come si dice, dependable, un'organizzazione della quale ci si può fidare a tutti i livelli. E questo ci dà questa possibilità. Poi l'implementazione è appunto creare queste opportunità di crescita come quella di cui ho raccontato prima, questo CPC che parti e lo fai, ma lo fai chiaramente soltanto quando sei credibile. Non so se ti ho risposto. Ok? 1 e 2?
Volevo chiederle, siccome abbiamo lavorato anche in comunità simili che si occupa di cooperazione civile e militare a livello NATO, volevo chiedere come vi ponete rispetto a questa prospettiva che stanno adottando anche loro, cioè di sempre maggior collaborazione con la società civile, con la presenza delle ONG sul posto, cioè loro si stanno proprio facendo quello che fate voi, cioè farsi conoscere, farsi
essere appunto riconoscibili anche attraverso programmi imprenditori termine. Cioè, come vi ponete rispetto a questo? Magari avete lavorato voi, questo non è ancora una realtà conosciuta, perché qui si parla di anni, stiamo parlando soprattutto di conflitti precedenti, cioè, sicuri che noi conosciamo come grandi reali definiti.
Dunque, per quanto riguarda lo Sri Lanka, questo non c'è. Non c'è, non esiste, non c'è questa forza militare di peacekeeping, non esiste, per cui noi ci relazioniamo con le forze armate o con le forze di sicurezza, però con le forze di sicurezza locali, e quindi è un lavoro che può essere anche sinergico in qualche modo, perché tante volte ci rivolgiamo a loro per avere delle soluzioni dei problemi. Per quanto riguarda le Filippine, noi stiamo lavorando in collaborazione con le forze del posto, comunque. Quindi è un problema in realtà che in questo momento non ci si è posto, però teoricamente in una situazione di questo genere io credo che ci potrebbe essere una collaborazione, soprattutto uno scandaglio di quello che noi possiamo fare e quello che un gruppo di questo tipo può fare e delle diverse aspettative che abbiamo. Quindi un'attenzione molto a non duplicare gli sforzi, che è un'altra cosa alla quale dobbiamo fare molta attenzione.
Sì, abbiamo parlato sulla buona relazione che c'è con la società che è in conflitto, e a parte sul buon dialogo che c'è con le forze armate o con la polizia. Ma in certi casi, come le zone di crisi, non c'è stata anche l'influenza del governo locale presso queste forze di polizia per bloccare magari il processo di accompagnamento delle persone o dei progetti?
Sì, questo non è venuto a noi in, diciamo, nello specifico, però quello che è successo è che le istituzioni, e per istituzioni intendo il governo, okay, appoggiava dei gruppi armati, e c'era un ordine ben preciso alla polizia di non prendere, di non accogliere nessuna denuncia che riguardasse questi gruppi armati, okay, che non erano gruppi armati governativi, almeno non sulla carta. Per cui quando il nostro lavoro è stato un lavoro in questi casi difficile, che ha utilizzato, e qui ti dico, io non credo che sia il miglior modo per fare il nostro lavoro, però per la persona che si era rivolta a noi in quel momento lì era utilissimo, il fatto di avere delle ottime relazioni con, per esempio, l'uomo in carica in quel momento in quell'ufficio di polizia, che ci ha chiaramente detto: io non posso prendere questa denuncia, ho ordini di non prendere questa denuncia, ma a livello personale posso fare qualcosa. Ora, questo è chiaramente non va fatto, cioè, però per la persona che ci aveva chiesto aiuto, il fatto che noi avessimo questo tipo di relazioni è servito a risolvere il suo problema. Chiaramente poi c'è da lavorare a livello diverso, quindi a livello strutturale c'è qualcosa da fare. Ora, chiaramente forse questo a livello strutturale non è compito di MP, ma compito di MP a livello strutturale può essere sì quello della capacitazione delle comunità locali.
Ci sono altre domande? Sono una domanda che magari può sembrare banale, però secondo me. Dove vivete voi, lavoratori?
Dove viviamo?
Sì, quando siete là. Cioè, siete, non so, avete una casa a parte, avete... Cioè, livello...
Dipende. Dunque, quando... All'inizio di MP, una volta che ti devi strutturare, arrivi nel posto, è capitato anche che le persone vivessero e lavorassero nello stesso palazzo, nello stesso, come si dice, building, la stessa casa, lo stesso ufficio, magari con materassi per terra, dividendo un bagno in 4 o 5. Però quando io sono venuta via l'altra settimana, io vivevo in un appartamento al 6° piano di un palazzo di 9 piani, con piscina sul tetto e palestra, quindi non voglio, io non voglio assolutamente dire questa, cioè voglio eroicizzare il lavoro perché ho una fortuna a fare questo lavoro e non è un eroismo. Normalmente abbiamo la nostra casa dove viviamo in condivisione, quindi quando io ero nell'est avevo questa casa, fra l'altro si è vista anche durante il tetto della mia casa, era quello dove Guido faceva ha dato l'intervista, e normalmente abbiamo delle case più o meno carine, però dignitose normalmente sono, vi ripeto, la situazione dell'internazionale è spesso una situazione di privilegio, MP comunque ci procura le case. Una cosa alla quale siamo molto attenti come Nonviolent Peace Force è di non creare troppa disparità, perché quindi noi abbiamo un in-country salary che è piccolo e un offshore salary, per non avere troppi soldi nel posto dove siamo, perché altrimenti il dislivello fra noi e le persone del posto sarebbe esagerato, e questo non deve essere così. Quindi viviamo in modo abbastanza normale.
Ovviamente a questa domanda, quando parlava di comunque la prima questione è sempre quella che conta, visto che parlava del costume, dell'adattarsi, sicuramente trasmette qualcosa il fatto di evitare una certa casa piuttosto che un'altra.
Sì, noi siamo molto attenti, il PIS sta attento a non creare questo grosso dislivello, soprattutto quando siamo, ora io ho rammentato la mia casa alla fine perché ero a Colombo in una situazione di management che è completamente diversa. Nel field stiamo in posti normalmente abbastanza dignitosi, però non avulsi dalla realtà locale, questo mai.
Bene, credo che... Da ultimo, prima di lasciare la parola qua per la chiusura, volevo ricordare che qui abbiamo qualche dépliant in italiano di Nonviolent Peace Force, così come del Centro Studi Difesa Civile, per cui per chi volesse approfondire vi prego di utilizzare questo canale, nel senso che da parte del Centro Studi c'è un impegno particolare, questa iniziativa fa parte di un progetto di diffusione che è stato finanziato al Centro Studi Difesa Civile dai Valdesi, proprio finalizzata alla diffusione delle attività di NP in Italia. Quindi c'è un sito di NP in italiano, ci sono i link ai documenti che sono solo su quello dell'organizzazione internazionale, ma ci sono anche tanti documenti, compreso l'ultimo studio che vi consiglio di leggere, che fa chiarezza su tante delle questioni che necessariamente per motivi di tempo abbiamo solo, per esempio il rapporto tra gli umanitari puri e MP, la differenza tra neutralità e non partigianismo in qualche modo, e quindi varie possibilità di approfondimento e anche di contatto per vedere quello che possiamo poi eventualmente, per chi fosse interessato, fare anche come contributo o volontario quel team di reazione rapida che usa l'advocacy, o come proprio possibili operatori sul campo. Quindi grazie dell'attenzione, grazie soprattutto al Centro Diritti Umani per averci dato questa possibilità.
Io ringrazio veramente Gabriella e Luisa per queste due ore, perché secondo me sono state davvero illuminanti. Tra l'altro è vero, chi sta nell'operatività matura un innamoramento di cui dopo non ci si distacca più. Questo secondo me è vero in tutte le cose in cui tu puoi confrontare la dimensione della riflessione con la dimensione dell'operativo, non tengono, cioè è inutile dire. La seconda è un amore, la prima, vabbè, insomma.
Ma ci vuole.
Certo, infatti. E loro, tra l'altro, sono anche in un certo qual senso delle condizioni ottimali per poter in qualche maniera sviluppare questo tipo di esperienze, perché provengono comunque da un ambito di studio, quello dei diritti umani, nella prospettiva internazionalistica, che se vuoi in qualche modo, come dire, gli spiana una strada, e comunque in qualche modo hanno un background alle spalle culturale che li può agevolare molto. Certo, sono esperienze, come dire, anche esistenzialmente impegnative, appaganti ma impegnative, secondo me non tutti sono calibrati o tarati per questo tipo di cose, come neanche per fare l'infermiere, per fare l'idraulico, il medico, l'ingegnere, perché poi ognuno di noi ha, come dire, un'attitudine più o meno individuale, insomma, che non sempre emerge nel modo e nel tempo opportuno. Credo che le cose che abbiamo sentito oggi pomeriggio siano state così molto toccanti, molto significative, anche molto formative, e veramente vi ringrazio di cuore perché abbiamo passato due belle ore, almeno per quel che mi riguarda. Io ho passato
grazie,
due belle ore.
Grazie.